Mediteremo i versetti uno dopo l'altro di questo brano di Vangelo nel cammino della nostra processione con l'Eucaristia, con il Santissimo Sacramento. E allora, proprio un pensiero breve, perché da Burrigo già quasi stanno partendo per la processione, perché hanno iniziato a celebrare l'Eucaristia alle ore 20, mezz'ora prima, una breve riflessione che parte dalla seconda lettura. Quando San Paolo scriveva alle comunità, qui era il caso della seconda lettura della comunità di Corinto, diceva quello che abbiamo sentito: io vi ho trasmesso ciò che anche a me è stato consegnato. E cos'è che gli è stato consegnato? Che Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede, dicendo: questo è il mio corpo. E così fece anche con il calice, con il vino: questo è il mio sangue. Cioè, San Paolo, e guardate che questo è il più antico testo sull'Eucaristia. Uno dice: ma ci sono i Vangeli? Sì, ma sono stati scritti alcuni anni dopo i Vangeli. Il primo testo in cui si dice cosa avveniva, cos'era avvenuto nell'ultima cena e che cosa i cristiani facevano, è proprio quello che abbiamo ascoltato stasera. Io vi ho trasmesso ciò che a mia volta ho ricevuto. Allora Paolo ha ricevuto un regalo, lo trattiene per sé? No, lo trasmette a sua volta, lo consegna a sua volta. E questa è la dinamica, né più né meno, della vita. Noi abbiamo ricevuto la vita, e con la vita tante realtà: le qualità, le doti, la sensibilità, l'intelligenza, il cuore, la passione per la vita. Ma queste realtà non possono rimanere solo per noi. Faremmo torto alla dinamica stessa dell'esistenza. Queste vanno passate, vanno consegnate, vanno affidate, vanno regalate. Vi ho trasmesso ciò che anch'io ho ricevuto. Noi stiamo celebrando il Corpus Domini nel mese di maggio. Abbiamo iniziato anche le celebrazioni serali dal tema Il volto di Maria, prendendo a prestito alcune immagini, icone che la tradizione vuole essere state dipinte proprio da San Luca Evangelista, che oltre ad essere medico evangelista era anche pittore, il pittore di Maria. Ma che cosa ha fatto Maria? Ha fatto esattamente questo che Paolo ci diceva: lei ha accolto nella sua vita il figlio Gesù, ma non l'ha trattenuto per sé. Poteva dire: è mio, me lo coccolo io, è tutto mio, è il cuore di mamma, è qui. E invece questo figlio ce l'ha regalato, ce l'ha donato. Vedete la dinamica? Allora potremmo dire: Maria è donna eucaristica, che è il senso appunto anche dell'Eucaristia, che fa l'essere cristiano. Chi sono i cristiani? Sono quelli che vanno a messa, sono quelli che celebrano la messa. Starebbe tutto qui il mistero, eh? Ma perché? Perché nell'Eucaristia c'è questo dono d'amore che ti viene affidato e che tu non puoi trattenere. Ecco perché usciremo stasera con la processione, per dire: guardate che questo pane qui, in cui c'è dentro Gesù, chi è Gesù stesso, è la vita. E allora la strada, la casa, il lavoro, gli affetti sono abitati, sono intrecciati con questa cosa qui, che poi non è una cosa ma una persona, è il Signore stesso. Noi accogliamo, facciamo nostro, ma trasmettiamo. La Chiesa da 2000 anni fa esattamente questo. I sacerdoti tentano esattamente di fare questo. Ecco perché bisogna pregare, perché ancora il Signore chiama, anche in questo tempo di crisi, chiama a servire la Chiesa dentro la figura del sacerdozio, della vita consacrata, per continuare questo passaggio di consegne. Quando ero a Nazareth a febbraio con diversi preti e il vescovo, ci siamo fermati proprio diversi giorni a Nazareth per vivere la quotidianità, i 30 anni di Gesù a Nazareth. Gerusalemme si è andati poco, e alloggiavamo proprio di fronte alla grande basilica dell'Annunciazione. Questa basilica è stata fatta negli anni 50-60 da un architetto, si chiamava Giovanni Muzio, che ha fatto anche la chiesa di Colognola, dove è stata battezzata la nostra Monica, e anche lì ha fatto questa chiesa, che è una chiesa, una doppia chiesa tra virgolette, una basilica molto grande, la basilica inferiore e la basilica superiore, come un po' Assisi, anche se quella è decisamente molto più antica. Sotto si arriva, scendendo ancora un po' di più, a essere davanti alla casa grotta in cui viveva Maria. Sembra che sia proprio quella. Già le iscrizioni, le incisioni nella pietra, datate proprio nel primo secolo, fanno pensare che lì ci fosse già il culto, e quindi attestazione che era proprio quella. Poi si sale sopra la grande basilica per le celebrazioni, ma da sotto al sopra è tutto libero. Dentro c'è un grande cerchio, un grande ottagono, da cui si può vedere la grandissima cupola. E sapete, questa cupola ha una caratteristica: come molti luoghi in Terra Santa, iscrive qualcosa. E Giovanni Muzio, quando ha pensato alla cupola, alla Basilica dell'Annunciazione a Nazareth, ha pensato a un giglio, proprio come questo. E la cupola della Basilica dell'Annunciazione è un giglio rovesciato. Guardate il giglio rovesciato. Questa è la cupola della Basilica della Basilica dell'Annunciazione a Nazareth. Perché il giglio? Beh, perché il giglio è legato da sempre alla tradizione cristiana. Il giglio è un fiore che dice bellezza, il giglio profuma, certo, il giglio bianco è anche segno della virginità di Maria e via di seguito. Ma perché è rovesciato? Perché appunto la bellezza di questo fiore, il profumo di questo fiore possa abitare la terra. È interessante come intuizione, E mentre quei giorni vivamo un po' lì a Nazareth, io avevo in mente anche come poter realizzare la grande croce qui, sembrava ci fossero problemi, arrivavano delle foto, delle prove, eccetera, in WhatsApp, e mi dicevo, pensa un po', è la stessa realtà che vorremmo mettere lì per la Quaresima e poi per il tempo di Pasqua con la croce fiorita. Una croce che si china sull'umanità fino ad abbracciare la terra. È Cristo che si fa uno di noi e che sulla croce dà tutto se stesso. Ma esattamente il senso anche di questa cupola ha giglio rovesciato, un profumo che vuole venire ad abitare la terra, a far sentire di buono laddove gli uomini purtroppo, a volte o spesso, diffondono odore di violenza e di sopraffazione, di morte. Allora questa intuizione molto bella dice quello che da più tempo noi stiamo un po' vivendo. Questo chinarsi del cielo sulla terra, questo aprirsi di Dio verso l'umanità, questo venirci incontro, questo abitare anche tutte le nostre contraddizioni, le nostre fatiche, le nostre cadute. Allora celebrare il Corpus Domini, celebrare l'Eucaristia, andare a messa, significa aver bisogno di questo profumo buono di pane, aver bisogno di questo profumo buono di Eucaristia, questo profumo buono di amicizia, di amore, di misericordia, di tenerezza, di perdono. Ecco perché è così importante l'Eucaristia, perché dovremmo un po' sentire questo profumo, ma attenti, qualcosa che non tratteniamo solo per noi, ma portiamo anche agli altri. Esattamente il senso della croce, esattamente il senso di questo giglio rovesciato, di questa cupola che dà il profumo buono di una vicinanza, di una presenza. E allora torniamo anche noi a far girare il profumo buono della tenerezza di Dio, della misericordia, dell'amore. Perché? Perché la vita che è data a noi sia diffusa. Vi ho trasmesso, siamo partiti da lì, dalle parole di Paolo, ciò che io stesso ho ricevuto. Non tratteniamo i doni, è il modo migliore per farli morire. Doniamoli, saranno moltiplicati, diventeranno il profumo buono della vita.